dare il benvenuto Dario Sarnataro di Radio Marte. Ciao Dario.
Ciao Gennaro, buongiorno a tutti, colgo l'occasione per fare un grande in bocca al lupo a tutti voi per questa nuova avventura.
Grazie. Ciao, Dario, con me c'è insomma un giovanotto della stampa napoletana, Carlo Caporale. Che si
il grande Carlo, grandissimo, ciao Carlo, che piacere.
Un abbraccio. Sto
seguendo, ciao Carlo. Sì, ciao. Ho iniziato anche a fare delle cose tra l'altro, tra la telecomero. Sì,
per l'età giovanile che ho io, insomma.
Allora Dario, torniamo al campo, anzi andiamo al campo, 22 dicembre, una data anomala per una sfida così importante, ma ci sarà a tre giorni soltanto dal Natale, ci sarà la finale questa sera a partire dalle 20 tra il Napoli, finale di Supercoppa tra il Napoli ed il Bologna. Partiamo dalle linee generali con te, ti chiedo, dopo la sfida al Milan, dopo aver visto anche il Bologna all'opera contro l'Inter, quali sono le tue sensazioni complessivamente in termini tecnici, in termini di aspettative, ecco, qual è la tua idea per la sfida di questa sera?
Beh, ci sono tanti temi da affrontare, avete sicuramente già affrontato peraltro, cioè aspetto tecnico-tattico.
Ma noi vogliamo il tuo contributo, quindi.
No, sì, con sistema di gioco, capire l'italiano cosa intende quando dice, ha detto, cambieremo qualcosa, se il Napoli riuscirà a frenare due esterni, visto che non c'è né Becker ma né Buongiorno, per dire una, insomma, ma anche l'aspetto mentale, che per me è sempre molto importante, per cui certo. Napoli, chiaro, come ha detto Conte, se pareggia la fame del Bologna è già avanti, dobbiamo capire come sta, le energie dovrebbero esserci, almeno rispetto al Bologna sicuramente sì, e poi l'aspetto mentale, perché è chiaro che in questa sfida di stasera è il Napoli che ha più da perdere rispetto al Bologna, e il Bologna potrebbe avere il braccino corto, perché appunto magari è più...
Guarda Dario, abbiamo sentito prima Giada Giacalone da Bologna che ci ha descritto un ambiente, quello rossoblu, in trepidante attesa, ci ha descritto un ambiente
che può portare cariche e grandissime motivazioni, ma anche un po' di eccessiva tensione.
Certo.
Ci raccontano anche da Riab che invece c'è grande appunto adrenalina in casa Bologna, e quindi c'è grande voglia di scrivere una pagina della loro storia. E questo può essere certamente un ostacolo ulteriore oltre le qualità tecnico-tattiche della formazione di italiano. Il Napoli dovrebbe essere proprio questo, essere un Napoli molto motivato, magari cattivo come non si è visto quasi mai, se non giovedì scorso proprio col Milan, perché poi dovesse essere così, nel calcio gli episodi determinano per carità,
ovvio,
però dovesse essere così il Napoli può fare solo la Coppa.
Assolutamente, assolutamente. Prima parlavamo con Carlo del duplice aspetto giocata individuale, il Bologna ha dei calciatori in grado di risolvere la gara con una giocata individuale, su tutti sicuramente Riccardo Orsolini, del Napoli chiaramente è inutile elencare i calciatori capaci con una sola giocata di poter far pendere l'equilibrio dalla parte degli azzurri. Però ecco, ti chiedo, secondo te questa sera potrebbe essere più determinante la giocata di un singolo dall'una o dall'altra parte, o è la gara dei collettivi che si affrontano, di due allenatori tra l'altro che si sono vicendevolmente scambiati tanti complimenti ieri?
Beh, quando si parla di finale l'episodio è sempre determinante, quindi la giocata secondo me può determinare, perché immagino la partita bloccata no, perché il Napoli cercherà di giocarla con le sue modalità, e il Bologna con l'intensità e con un calcio in teoria più offensivo, anche se non mi aspetto un Bologna che dà troppo campo al Napoli, anche se è molto aggressivo, e questa aggressività il Napoli l'ha patita col Benfica e con l'Udinese per esempio. Però è chiaro che abbiamo sempre notato che quando il Napoli gira tutta la squadra come atteggiamento, poi magari ci può essere quello che gioca meno bene, quello che gioca più bene, poi si esalta la capacità di Neres di incidere o di Højlund di essere decisivo come contro il Milan. Per cui io spero e credo di vedere l'atteggiamento giusto da parte del Napoli, c'è dal resto da superare anche lo shock del 9 novembre, anche se per lo shock fu molto più nelle dichiarazioni di Conte che la prestazione, che sono demonizzata, devo dire, e che non è che il Napoli è crollato come a Eindhoven o come anche contro l'Udinese a Bologna, ma è stato battuto in maniera netta da una squadra più in palla, più determinata allora di quel Napoli.
Sì. Credo che le critiche poi sulla gara, e poi ti passo la palla Carlo, furono determinate anche dal duplice pareggio, anche contro l'Eintracht in Champions, ci fu la sconfitta poco prima, la sconfitta contro il Toro con il gol di Simeone, quindi quella di Bologna arrivò come acme di un periodo veramente
abbastanza difficile. Una partita che nel primo tempo piuttosto equilibrata, anzi con Bologna che
in qualche modo rispettava anche forse un tantino in eccesso il Napoli e quindi aveva un atteggiamento un po' più conservativo rispetto alle abitudini,
un po' come l'Udinese nella sfida del Friuli.
Sì,
quasi accorse abbastanza. Che il Napoli poteva essere
poi
credibile.
Quando nel secondo tempo si è rotto l'equilibrio ad inizio ripresa con il gol del
cambiati un po' a stravolgere
e si è aperto un varco diciamo non ricucibile nel gioco del Napoli, nella prestazione del Napoli, e lì ha maramaldeggiato il Bologna ed il Napoli non ha avuto forza di reazione in una partita dove forse l'aspetto più negativo fu quello mentale del secondo tempo, anche un po' fisico, ma anche che il Napoli, l'hai citato tu, insomma il Bologna giocò quasi tutta la gara con un ragazzino in porta perché si fece male scorso, e il Napoli non riuscì praticamente a tirare mai nello specchio un tiro insomma, di medio livello, nemmeno chissà quale conclusione clamorosa. Dopodiché, ecco, io parlavo prima di una sorta di sliding door di quella partita, cioè nel senso, al di là poi delle dichiarazioni di Conte, ma in effetti poi da quelle dichiarazioni in poi, da tutto quello che accadde in quei 15 giorni successivi, c'era la sosta alla ripresa, poi si è visto un altro Napoli per mille motivi. Sia chiaramente la sferzata dell'allenatore, l'atteggiamento della squadra, un cambio tattico dovuto anche agli altri infortuni che si sono aggiunti, quelli di soprattutto a centrocampo di Gilmour e Anghissà, e fu il Napoli delle 5 vittorie consecutive che si è interrotto per le due prestazioni contro Benfica e Udinese, dovute forse più al sovraccarico di partite ravvicinate, non da una condizione atletica che nel momento in cui si è potuto un attimo rifiatare è tornata brillante contro il Milan. E arrivò dunque. Io penso che se il Napoli riesce a giocare sui ritmi, l'intensità e anche un po' l'aggressività mostrata contro Atalanta, Roma e Juventus, tanto per farci un esempio molto recente, proprio di questo Napoli con questo atteggiamento tattico, mette la partita secondo me su un binario importante. Poi sta al Bologna saper contrastare queste qualità che il Napoli può mettere in campo, e vedremo se sarà capace di farlo, ma credo che quella possa essere una chiave della partita, e passo la palla a Dario.
Sono d'accordo con te Carlo, nel senso che abbiamo capito un po' tutti che il Napoli a bassi ritmi è estremamente prevedibile, come lo sono molte squadre per carità, però magari qualche altra squadra hanno maggiore qualità tecnica, parliamo sempre di livelli alti per carità, non di livelli di Serie A per esempio, quindi a bassi ritmi il Napoli non ha grandissime qualità tecniche, il De Bruyne non c'è, c'è Neres per carità, però che può con una giocata anche a bassi ritmi determinare una vittoria. Per cui se il Napoli gioca ad alti ritmi, almeno in porzione ampia della partita, effettivamente può mettere in difficoltà il Bologna. Diversamente io spero che non sia così, evidentemente, cioè non ci sia una situazione diversa da quella degli alti ritmi, ma la capacità di lettura del Napoli deve essere quella che se non riesce a tenere quei ritmi alti di non esporsi al Bologna, lo dico
non
contro
la mia, come è successo lì,
esatto. Cioè, tenere e poi magari trovare il momento giusto per riaggredire, perché abbiamo capito che questa squadra nel momento in cui non riesce a essere alta nell'intensità e aggressiva con i tempi giusti, poi appunto lascia troppi spazi agli avversari, no? Con Udinese, con Benfica, con l'Eindhoven, con la stessa Bologna dopo l'1-0, e quindi là forse dovrebbe essere intelligente il Napoli, spinto da Conte, dovesse accadere questa situazione, di tenere anche un blocco basso eventualmente. A me non piace, e il Napoli non è che si esalta difensivamente col blocco basso, però di essere un po' più guardino, più furbo se il momento, anche in un momento di questa partita, dovesse esserci questo tipo di situazione.
Assolutamente. Ti chiedo invece, Dario, quanto è importante, del Bologna abbiamo parlato, trofeo importantissimo, ne abbiamo parlato prima, perché soltanto da poche stagioni il Bologna è tornato in Serie A a livelli alti, ha vinto la Coppa Italia dopo forse 50 anni, insomma un bel po' di tempo sostanzialmente, e quindi per loro è fondamentale. Quanto conta secondo te per Napoli Club, e quanta aspettativa c'è in città per un eventuale successo e per un'altra coppa da inserire nel carniere, nel palmarès del club?
Ne abbiamo parlato proprio stamattina anche a Radio Marte, di quanto sia importante anche per i tifosi. Sono arrivate diverse opinioni di un'importanza buona, non eccezionale, come lo scudetto ovviamente.
Certo, c'è
però il Napoli ha 15 trofei in bacheca, due o tre dei quali minori, Coppa delle Alpi, Coppa Italia, eccetera. Quindi mettere il sedicesimo in bacheca per me
lo spazio c'è, non è che
sì, sì,
c'è molto spazio e c'è, secondo me molta esigenza di vedere ancora alzare la Coppa dal Napoli, anche perché si crea un'ulteriore mentalità vincente, che poi il punto sul quale più di tutto il Conte, che è anche un lavoratore di campo, diciamo, sul quale Conte incide e soprattutto conta per poter creare una squadra sempre più forte.
Allora te ne faccio un'ultima prima di salutarti.
Sì.
Ti chiedo, hai parlato di Conte, allenatore di campo, anche Vincenzo Italiano sembra insomma avere dei punti di contatto da questo punto di vista con il tecnico napoletano. Dario Sannataro è un estimatore di Vincenzo Italiano, lo vedrebbe alla guida di una grande squadra in futuro, ecco.
Diciamoci la verità, tutti ci pensiamo per il dopo Conte, sia perché è bravo e sia perché ovviamente se lo stimano. Anche
dell'endorsement della nostra presidenza.
Esatto, assolutamente. Sì, perché Italiano dei punti in contatto con Conte ce l'ha, non nel gioco, nella proposta di gioco, ma nella fame, nell'aggressività, nella capacità di dare ai propri calciatori...
La carica nervosa.
Esatto, la carica nervosa.
È uno che vive di calcio, a leggerle, insomma...
Sì, lo vediamo anche a bordo campo, che è quasi peggio di Conte.
Sì,
Io tra due anni magari, che vorrebbe dire che il terzo anno Conte sarà ancora sulla macchina del Napoli, non sarà facile, ma neanche difficile, potrebbe essere, dopo un altro anno di Bologna, potrà essere proprio l'erede giusto.
Va bene, Dario. Io non voglio trattenerti oltre, sono giornate frenetiche, ultimi regali. Grazie, ti facciamo chiaramente, ti auguriamo.
Auguri, un abbraccio,
auguri a voi. Grazie a Carlo, grazie a te Carlo, un abbraccio a te anche a Gennaro e a tutti gli amici di tutto Napoli, Radio Tutto Napoli, ripeto, rinnovo in bocca al lupo.
Grazie, altrettanto a te e buon lavoro. Ciao Dario.
Un abbraccio.
Ciao. Eh sì, Vincenzo Italiano mette d'accordo un po' tutti. Avremo nuovo sindaco 2020.